La parola al compagno Tiziano Tucci del Consiglio Nazionale dell'ANPI di Milano.
Dunque, io non farò un intervento più serio perché potrei dire praticamente niente di interessante, però quello che infatti ne ho parlato anche a Enrico, quello che mi interessava era riuscire poi a inserire le tematiche che girano attorno al periodo della resistenza in questione, diciamo, più vicino a noi, insomma, attualizzare un po' tutta quanta la questione. Quindi volevo raccontare un po' di cose, però gli interventi ci sono stati, noi sono stati anche abbastanza utili per cominciare già a comprendere come molte questioni, anche nell'intervento di Caraldi, che ha portato una testimonianza, diciamo, molto così, come dire, a livello di di una certa diciamo sensibilità, insomma, immediata, no? Senza una struttura, senza un formalismo, però hanno già dato delle indicazioni, diciamo, abbastanza utili per riuscire anche a tirar fuori da questi tipi di interventi dei filoni storiografici importanti per il nostro paese, per la storia contemporanea, dal secondo dopoguerra, quindi dal dopoguerra, la seconda guerra mondiale, fino ai giorni nostri, che non sono di poco interesse, nel senso, la discussione sull'azione, sul comportamento del Partito Comunista, la discussione sulla situazione nella resistenza, tra le diverse anime della resistenza, le scelte politiche, gli scontri fra i leader della sinistra, quindi anche del Partito Comunista, anche le storie strane che si sanno o non si sanno, cioè sono sempre un po' a tutti i livelli, per tutte le età, possono essere messe al vaglio di questioni quali: a cosa è servito? Le linee vincenti a cosa hanno portato? Quali linee vincenti sono state tali totalmente e quali invece hanno dovuto pagare costi a compromessi con altre linee, magari minoritarie, ma che però in quel momento, tutte questioni di questo tipo. E allora è chiaro che anche la visione della resistenza è quello che noi stiamo cercando di fare in questi tempi abbastanza confusi, abbastanza, diciamo, così indecisi, insomma, vanno anche a quel periodo, a quelle scelte e a quei momenti. Anche perché noi stiamo scontando evidentemente una sinistra, diciamo, che ha mantenuto un collegamento e un aggancio a quello che può essere una cultura di classe, tanto per capire, dico noi in questo senso. Noi stiamo scontando anche un forte fallimento culturale. E questo fallimento culturale evidentemente non trova la sua origine negli ultimi 10 anni, da quando Berlusconi, 10-11, quando Berlusconi è entrato in politica, ma evidentemente con tutte le questioni della storia può trovare degli elementi, diciamo, che la prefigurano, appunto, nel periodo Seconda Guerra Mondiale, resistenza. E quindi non è una cosa inutile riflettere su questo, ma cercare di andare alla radice delle questioni. Allora, la radice delle questioni impongono poi, per esempio, una discussione sui dati, sui numeri e sui comportamenti legati a questi numeri e su quello che poi, rispetto ai numeri, per esempio, quanti partigiani uccisi, su questo non c'è poi una certificazione, poi magari ve ne posso dare anche qualcuno. Vedremo che ci sono, Riccardone l'ha già fatto, ci sono alcuni tentennamenti anche su questo, perché poi sui numeri agiscono comportamenti, diciamo così, di analisi storica che scadono molte volte nella pubblicistica più o meno di successo, che hanno a che fare con quello che è accaduto durante e dopo il periodo resistenziale, fino ad arrivare ad oggi. Tanto per essere chiaro, nel momento in cui finisce la Seconda Guerra Mondiale c'è un periodo che ultimamente Panza nel suo libro ha definito come tragico. Allora lui dà dei numeri, come i numeri erano precedentemente dati, così i numeri li dà anche lui, numeri legati a morti, feriti, stragi, uccisioni. Allora questo non è di poca importanza, perché se noi non facciamo riflessione su quanto viene detto a livello, appunto, oggettivo, numerico, possiamo solo discutere in termini vaghi, no? Di quello che una, in questo caso passa, quindi un giornalista insomma, che si interessa un po' di ricerca storica, può dire rispetto a quello che un altro può pensare. Allora, c'è una certa indecisione, per esempio, riguardo al numero dei partigiani, riguardo al numero dei feriti. Io qui ne ho alcuni, per esempio Battaglia, che è famosissimo, quindi diciamo, uno dei pilastri della storia della resistenza, parla nella sua storia della resistenza di 45.000 partigiani caduti sulla strage dell'insurrezione, 20.000 mutilati, poco più di 300.000 combattenti. Questo è Battaglia. Poi vediamo che altro, in questo caso, introduzione al libro di Pedone, che ha fatto Teti, di Franco della Peruta, diciamo, ci dà altri numeri che non sono esattamente questi. Allora, intanto i partigiani sono 250.000, dice lui, un movimento di minoranze, ok, 36.000 partigiani caduti, quindi non più 45.000, 10.000 civili uccisi, su cui la concordanza è totale, anche perché forse è un po' più facile arrivare a questa concordanza. Altri numeri ci fanno capire come il fenomeno dei partigiani fosse un fenomeno, diciamo, dal punto di vista appunto dell'impatto militare, abbastanza diversificato rispetto al corpo italiano di liberazione che si era ricostruito. Questi dati li trovo in quest'altro libro di La Banca, in quest'altro intervento di La Banca, che è uno storico che scrive di questioni coloniali, pubblicato nel Dizionario della Resistenza da Einaudi nel 2000. Qui c'è una cosa interessante sul rapporto tra i partigiani e i militari del CIN, quindi il Corpo Italiano di Liberazione. Dice La Banca che questi militari erano praticamente alla fine del 43, le truppe italiane ausiliarie erano 95.000, alla fine del 44 164.000, allo scadere dell'ostilità 195.000, quindi numeri inferiori ai partigiani, al numero totale dei partigiani combattenti. Altre cose che riguardano sempre il CIN, dice lui, che a poco a poco questo viene impiegato in alcune azioni di guerra, però abbastanza limitate, e comunque man mano che gli alleati risalivano la penisola e i partigiani si inserivano nel CIN, trovavano delle difficoltà, nel senso che lui lo stesso dice, i partigiani avevano molta fatica ad essere inclusi in questo corpo. Dice esattamente questo, e prima nell'unità, per quelle condizioni esterne di cui si è detto in tutto il suo scritto, cominciò a mutare con il Cile, soprattutto dopo la liberazione della Toscana e dell'altra regione del centro Italia sotto la linea gotica, con l'inserimento nei gruppi di combattimento di reparti di ex partigiani. L'apporto degli ex partigiani fu quindi contrastato più che facilitato. Si furono in gran parte allontanati dall'esercito, nel quale pure alcuni avevano espresso intenzione di rimanere, dirottati su polizia che più marginati. Quindi numeri interessanti da questo punto di vista. Questo perché poi ci avviciniamo a quelli che usa Pansa. In un articolo abbastanza recente di Alberto Bevilacqua, insomma, sul Corriere della Sera, siamo alla fine di febbraio, si cominciano a inserire questi numeri in quello che poi accade successivamente alla Seconda Guerra Mondiale. Lui, Bevilacqua, che è uno scrittore, non si sente, insomma, dice che i partigiani al 75% erano comunisti, il 15% del Partito d'Azione, 10% formazioni autonome, democristiane, Fiamme Verdi, socialisti, matteotti, liberali, monarchici. Dove riprendo? Partigiani caduti 29.000. Se in combattimento contro i nazifascisti, vedete qui si parla di morti, 13.000 morti per rappresaglia nemica, qui più o meno ci siamo con le 10.000 che abbiamo già detto, tormenti inflitti nei lager tedeschi, numero anche compreso molti partigiani non comunisti eliminati da partigiani comunisti, vendette, persecuzioni, eccetera, eccetera. Qui arriviamo a Pansa. Pansa, nel suo scritto appunto sul sangue dei vinti, arriva a dare un numero di partigiani che, perché lui dice, sono i partigiani comunisti espressamente stalinisti da ammazzare tutti gli altri, che arriva ad essere 20.000. Ora, 20.000 partigiani ammazzati da altri partigiani nel giro di pochi mesi è una cosa assolutamente impossibile. Nel senso che, per fare un raffronto, se pensiamo a quelli, ai numeri di ammazzati dai militari golpisti argentini, guerra Sussia, quindi guerra sporca, 76-83, arriviamo a 30.000 persone. Quindi gli argentini in 7 anni hanno ammazzato 30.000 persone con un sistema che era teso anche e soprattutto a eliminare gli avversari politici. 7 anni, 30.000. Qui pochi, diciamo, partigiani, pochi migliaia evidentemente, avrebbero ammazzato 20.000 persone in pochi mesi. Quindi assolutamente impossibile. Anche perché c'è un problema di corpi, nel senso dove si mettono 20.000 corpi di gente ammazzata. Sappiamo che i nazisti li mettevano praticamente nei forni, perché sapevano benissimo che il corpo morto offre delle difficoltà, nel senso non si muove, e quindi poco a poco si accatasta e bisogna farlo sparire, però 20.000 corpi morti. Quando poi Franzinelli nel suo scritto sull'armadio della vergogna dice appunto che le vittime degli eccidi nazifascisti da 43 a 45, quindi praticamente da un anno e mezzo giù di lì, insomma, sarebbero stati dalle 10 alle 15.000, voi capite che 20.000 in pochi mesi è assolutamente impossibile. Fra l'altro questi numeri sono serviti poi agli esponenti dell'associazione di questi ammazzati per dire che no, 20.000 è poco, erano 40.000. In una trasmissione in TV, presente passo, gli ho detto sì, può darsi. Quindi non è richiamare che venga. Perché dico questo? Perché questa questione dell'oggettività è una questione importante, ci serve per capire poi come le questioni relative allo spostarsi degli uomini secondo le varie direttive politiche hanno a che fare anche con questo. Un'altra questione, diciamo, evidente, che riguarda una certa oggettività, anche qui, che possiamo recuperare sia dall'intervento del partigiano di prima, sia da altri interventi, da altre cose, riguarda appunto questa della partecipazione, della modalità poi di uscita dalla resistenza della Seconda Guerra Mondiale. Non tutti erano d'accordo a fare quello che poi è venuto fuori. Io sono del Consiglio Nazionale dell'Anti, sul volantino di oggi c'è scritto questa cosa, quindi praticamente sono qua anche in questa rete. Una delle questioni più, diciamo, contraddittorie, più potremmo dire pesanti, che ha punteggiato la vita del Napi è la cosiddetta retorica della resistenza. Questo c'è stato. E questo c'è stato anche perché si è dovuto in qualche modo, da parte di chi l'ha portata avanti, forse pensava più o meno in buona fede, non so, comunque pensava, che questo tipo di sponda permettesse comunque all'associazione di vivere, di sopravvivere, di arrivare in là nel tempo. Il problema è che questa retorica della resistenza è resistita finché c'era una retorica generale che implicava anche la visione di una resistenza, diciamo più o meno, diciamo, tutta quanta omogenea e tutta quanta in linea verso determinati obiettivi, e fin quando quindi la retorica poi generale, generica della politica italiana ha potuto, come si può dire, alimentarsi e quindi alimentare anche la retorica della resistenza. Ora c'è un piccolo problemino, da circa 10 anni sono al potere, grosso modo, incazzano in potere, e ci sono da 4 anni, un gruppo di politici che della retorica fanno chiaramente una grande profusione, però che tengano presente quello che sono gli aspetti fondamentali dell'agire politico, cioè l'aspetto del potere. Mentre noi siamo stati abituati e abbiamo sentito per decenni una retorica che in fondo sviluppava una sorta di senso di colpa rispetto a discorsi del potere fatti tra l'altro da politici di professione. Basta vedere tutta la deriva dei decenni del dopo Seconda Guerra Mondiale, vedere l'arrivo della rottura, diciamo, delle contestazioni studentesche operaie tra la fine degli anni 60 e tutti gli anni 70, tutte le interpretazioni, diciamo così, storiche che partono da questo tipo di interpretazione, da questo tipo di fa politica, per capire come il paese era fermo, era fisso in questa forma retorica di fondo. Voi pensate che soltanto tempo fa mi sono ancora un po' interessato a una questione abbastanza, se volete immaginare, il caso del giornale La Zanzara, Liceo Parini, nel 66 ha scosso il mondo, perché questi scrivevano su un giornale di liceali della media ricca borghesia milanese cose che riguardavano i rapporti prematrimoniali. Quindi tutti quanti ci ricordiamo come era messa l'Italia dal punto di vista della, diciamo, si può dire, della profondità della retorica politica e culturale in quel periodo. Se è bastato che un giornalino scrivesse su 2 pagine tu cosa fai? Cosa pensi dei rapporti prematrimoniali? Per far scattare un processo che ha interessato tutti i media nazionali, televisioni estere, televisioni nazionali, c'è un trambusto per questa cosa. Allora torno a dire, nel momento in cui questa retorica è andata avanti fino a grosso modo alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, anche la resistenza è stata più o meno inzuppata molto spesso da queste considerazioni, che erano considerazioni, potremmo dire, che erano maggioritarie all'interno della resistenza. Qualche anno fa io ho raccolto testimonianze di 5 persone che sono formate una mentalità antifascista partendo dalla loro essere giovani attorno agli anni 20, arrivando fino a 43. Questo libricino che è stato pubblicato da Manus, che ormai si trova pochissimo in giro, per chi qui ce n'è qualche copia, voleva arrivare a questa questione. C'erano altre indicazioni, altre sensibilità rispetto alla storia maggioritaria. Queste sensibilità sono state minoritarie, sono state presenti sul piano politico, forse avevano qualche ragione. E le ragioni sono venute fuori in maniera eclatante chiaramente all'inizio degli anni 90, quando c'è stata la rottura di questo mondo. La rottura si chiama anche Berlusconi. Non perché Berlusconi sia più di sinistra di quelli di sinistra, perché ha portato sulla scena politica una cosa così chiara e così limpida, che era una lotta, diciamo, assoluta per il potere, senza altre questioni, tale che tutti i suoi discorsi, tutto quello che ha detto, andava in questa direzione, chiaramente ammantandolo di promesse, però era l'agganciarsi, rimanere al potere, il discorso sul potere, ma Machiavelli in poche parole. Non per niente, Berlusconi è una piccolissima casa editrice che è stato a suo padre e pubblica tutti i testi che trattano queste cose. Erasmo da Rotterdam, Carlo Marx, Machiavelli, li pubblica lui questa piccola casa editrice. Chissà perché. Allora, quello che io voglio dire è che se noi riuscissimo finalmente a recuperare quello che io chiamo una radicalità di interpretazione e quindi un aggancio a quello che sono le forme di diciamo interpretazione che ci derivano chiaramente dalla lezione di Marx e di Engels, quindi andare alla radice delle cose, potremmo forse ragionare e uscire anche sul terreno politico e culturale in modo finalmente diverso da quanto ci è stato imposto per tutti questi decenni e poi per la grande confusione che nella sinistra è esplosa dall'inizio degli anni 90, quindi fine, rottura, l'esplosione del Partito Comunista fino a stamattina. Perché di queste cose penso che ne abbiamo bisogno, nel senso che girando un po' per l'arte in questi giorni per parlare di resistenza, di quel popolo che posso dire conoscere, mi accorgo che nel momento in cui si radicalizzano un po' i discorsi, da parte di chi ascolta c'è sempre molta attenzione, cioè c'è necessità di questo, c'è necessità di arrivare a tirar fuori, a riprendere un filo di radicalità che è stato interrotto in più occasioni e per più considerazioni nel corso di questi decenni. E quindi evidentemente non bisogna sorprendersi poi se l'avversario politico, in questo caso Berlusconi e i suoi soci, fanno delle cose che ci sembrano stranissime, per esempio questa questione della riforma della Costituzione operata da 4 assolutamente ignoranti dal punto di vista giuridico, come erano Calderoli, Tremonti, Nania e D'Onofrio nel 2003 su una maglia delle Alpi, tra una parete e l'altra, ha tirato fuori una riforma della Costituzione che praticamente dovrebbe rimettere in gioco tutto quanto è stato fatto tra il 46 e il 48 da 553 persone che hanno discusso un anno e mezzo. E allora io sono andato al nuovo all'inizio di marzo e tutti si sorprendevano, dicevano: ma come? Questi fanno così? Non deve essere una sorpresa, questi fanno quello che, diciamo, i sofisti e gli amanti della purezza del potere politico hanno sempre fatto, cioè vanno diritti alla loro mente. E non deve sorprendersi, bisogna agire in senso radicale per contrastare questa radicalità che viene fuori da questo avversario di classe. Però di Berlusconi ha detto: non vi libererete tanto facilmente di me. È una frase indicativa questa. Ecco, da questo punto di vista richiamo alla resistenza, richiamo a questo andare in montagna a fare un'azione. Non c'è stata una chiamata alle armi, suonata la campanella, allora finalmente non ho un avviso. Questi che sono andati a fare i partigiani, qui ci sono alcuni estratti di alcuni passaggi di libri che adesso tralascio, l'hanno fatto in modo assolutamente, per molti aspetti, all'inizio, perché poi c'è stata un'immersione, ma è assolutamente casuale sotto molti aspetti, e sentito, internamente sentito, cioè c'era bisogno di fare questo. Per esempio, nella lettera di Jaime Pinto, che scrive al fratello Luigi Pinto, prima di morire, prima di Napoli partigiano, morirà poco dopo, lui dice: io non ho nessuna voglia di stare a Napoli, no? Di fare il partigiano adesso, io sarei stato qui a fare il traduttore, perché per questo un buon traduttore e un buon diplomatico. E dice: questo è quello che devo fare, probabilmente sono un cattivo partigiano, però è l'unica possibilità, cioè l'unica scelta che mi rimane, se voglio agire nella decenza, e lo faccio. Giorgio Bocca, nel libro che ha ripubblicato Partigiani di Montagna, una nuova prefazione da Feltrinelli l'anno scorso, dice cose simili, dice: noi eravamo ragazzotti, un po' anche noi bambini, insomma ci eravamo trascinati nel fascismo, noi senso lato, poi chiaramente le posizioni personali sono sempre eccezioni che vanno benissimo, dice: noi ci eravamo trascinati un po' nell'illusione che bene o male stava finendo, lo consentivo, ci ha lasciato liberi senza luce, senza re, senza famiglia, senza soldi. E abbiamo finalmente capito qualcosa che dobbiamo fare. Allora, la riscoperta della radicalità è una cosa che dobbiamo fare anche noi adesso, altrimenti, bene, convegni, ne faremo, discuteremo sempre, e poi alla fine arriveremo sempre a vedere se questa virgola rispetto a quel punto e virgola, se questo spettore di qualche punto rispetto a quello spettore, però dal punto di vista culturale, torno a dire, la nostra sarà una sconfitta continua. Come diceva tu sei, se non c'è un ritardo sul ritardo, e se andiamo avanti ancora un po' così, non so che cosa potremo ancora fare, forse qualche altro convegno, ma la cosa non cambierà di molto. Grazie.